Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il programma Il commento alla liturgia domenicale. Domani sarà la sesta domenica del tempo ordinario, ciclo liturgico A, e la Santa Chiesa propone alla nostra meditazione il brano evangelico di San Matteo, capitolo 5, versetti 17-37. Come sempre, leggiamo prima il brano evangelico e poi lasciamo la parola al sacerdote per ascoltarne il commento. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Nelle domeniche scorse il discorso della montagna ci ha introdotti attraverso le beatitudini a riflettere sulla missione della Chiesa. Oggi la liturgia ci introduce al cuore del mistero di Cristo. Cristo non è venuto ad abolire la legge o i profeti, ma a dare compimento. Gesù afferma con decisione che non vi è antitesi tra antica e nuova alleanza, come purtroppo molti vogliono farci credere, bensì c'è una continuità e pienezza. Non c'è differenza tra il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento. È sempre lo stesso Dio, la medesima sapienza divina che ha guidato Israele trova nel Figlio il proprio vertice. In Lui la legge è portata a compimento e per l'azione dello Spirito Santo trasfigurata in legge interiore, in modo da rendere visibile ciò che è stato comandato da Dio. Allora, in questa luce noi troviamo e possiamo riconoscere attraverso l'antifona d'ingresso ciò che è Dio per ognuno di noi. Dio è la nostra roccia, Dio è il nostro rifugio. La tradizione apostolica identifica con Cristo il compimento di questa figura biblica, perché egli non è soltanto protezione, ma è stabilità immutabile su cui poggia il cammino del giusto. E questo affinché il popolo viatore su questa terra si affidi a colui che è saldo per poter ricevere l'orientamento e la salvezza. E la nostra guida è Cristo. Dobbiamo arrivare a Lui. E per arrivare a Lui poi abbiamo tanti mezzi che la stessa provvidenza divina ci ha dato. E tra questi mezzi ci ha dato quello che più di tutti ci conduce a Cristo, cioè la sua Madre Santissima. E allora in questo orizzonte noi vediamo delinearsi la celebrazione odierna. Siamo chiamati a lasciarci fondare da Cristo, affinché la grazia incida nel cuore, nel nostro cuore, la volontà del Padre, come ci viene richiamato anche dalla prima lettura. Qui abbiamo il libro del Siracide, il quale ci educa ad una disciplina del nostro cuore. Dobbiamo conoscere il bene perché è stato rivelato qual è il bene. E una legge morale, la prima legge morale che noi dobbiamo conoscere è questa: fai il bene ed evita il male. Poi dobbiamo volerlo, questo bene. Dobbiamo prima conoscerlo e poi volerlo. E così possiamo ordinare i nostri affetti alla verità. Il bene che noi conosciamo è la volontà di Dio. E proprio questo ci libera, perché ci conforma a Cristo, ma soprattutto fare bene la volontà di Dio ci aiuta a conseguire il nostro fine, cioè la salvezza eterna. Nel libro del Siracide noi troviamo questa opposizione tra vita-morte, bene e male. E Questa opposizione ci richiama alla grande teologia dell'alleanza, in cui Dio pone il suo popolo dinanzi ad un'elezione. E questa riguarda la vita stessa. E il cuore è la sede delle decisioni. Perché non basta conoscere. Quante cose noi conosciamo, anche della verità rivelata, ma poi non le compiamo. Perché? Perché bisogna anche volere per portare a compimento. Per questo il Siracide pone l'uomo dinanzi ad un bivio. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Qui noi possiamo vedere qual è la conseguenza delle nostre azioni. Andare in paradiso o all'inferno non è dovuto alla durezza di Dio, ma è dovuto alle nostre azioni. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Se ci piace il peccato, moriremo nel peccato e andremo all'inferno. Se invece vogliamo andare in paradiso, dobbiamo fare la volontà di Dio e seguire i suoi precetti. E qui vediamo quella che è la teologia della retribuzione, che a ognuno sarà dato ciò che gli spetta alla fine di questa vita terrena. Perché le scelte che noi facciamo hanno delle conseguenze reali. Dio ci ha lasciato liberi. Chi elegge il bene aderisce alla volontà di Dio e trova la vita. Chi sceglie il male si separa dalla fonte della vita. L'uomo non è stato creato schiavo degli istinti o schiavo di determinismi, ma è capace di compiere atti umani perché dotato di intelletto e volontà. Per questo il sapiente precisa con fermezza: Dio a nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Queste cose sono conseguenza del peccato originale, sono conseguenza dell'inganno del demonio, al quale però noi diamo seguito. Il demonio vuole ingannare ogni giorno per farci commettere il peccato. Ma la desolazione è che noi cadiamo nella rete del demonio e facciamo ciò che è male agli occhi di Dio. Per questo, nella seconda lettura, San Paolo esorta i Corinzi a distinguere con rigore la sapienza di questo secolo dalla sapienza di Dio. In questo vediamo allora la missione dello Spirito Santo, che restituisce alla legge la sua intenzione profonda e la sua anima, affinché sia accolta come volontà amorosa del Padre e non come un'imposizione. La legge ci è necessaria per poter conseguire il fine. E questo appunto perché è a causa del peccato originale, che invece tende a farci protendere per il male. La legge che invece Dio ha dato è quella la legge originale, quella legge naturale che è impressa nel cuore di ogni uomo. Ma dobbiamo fare uno sforzo per ripristinare ciò che il peccato è venuto a contaminare. In quest'ottica si innesta allora il Vangelo di oggi, in cui Gesù dichiara: non sono venuto per cambiare, ma per portare a compimento. Non sono venuto per annullare. Il termine greco compiere indica questo atto di riempire di senso, cioè compiere significa dare senso, quindi condurre la legge alla sua pienezza originale, cioè quella che Dio aveva in mente nel suo disegno originario. Vediamo qui poi un'affermazione solenne in cui Gesù dice: non passerà un solo iota o un solo trattino della legge. Ecco, l'affermazione solenne di perennità di questa legge la troviamo in queste parole: iota o trattino della scrittura, che sono i minimi segni grafici della lingua ebraica. E questa affermazione di Gesù attesta l'integrità della rivelazione divina, che resta valida fin nei dettagli più minuti, più piccoli, e non come fanno oggi alcuni che vengono a farci credere o vengono ad interpretare la scrittura a modo loro. Per questo, continuando, Gesù attacca l'operato degli scribi e dei farisei, i quali avevano aggiunto precetti umani alla legge, distorcendo quella legge originaria che era stata data da Dio. E qui non si tratta di parlare dell'interpretazione che la Chiesa ha dato per secoli della legge divina, e quindi anche tutta la tradizione della Chiesa, ma si tratta di voler cambiare appunto la tradizione della Chiesa, cambiare le parole della Sacra Scrittura per far dire alla tradizione e alla Chiesa delle cose che non sono rivelate, delle cose che non vengono da Dio ma vengono dall'uomo. E il Vangelo ci presenta alcuni esempi di distorsione della legge originaria. In primo luogo si parla dell'omicidio, ma il Signore porta il precetto alla radice. L'ira e l'insulto macchiano già l'uomo davanti a Dio, perché si può uccidere anche con il pensiero, riempiendo il nostro cuore di odio verso il prossimo. Non vale mascherare la perversione del cuore con atti di culto a Dio, cosa che viene rimarcata quando Gesù afferma: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Gesù mette in guardia dalla concupiscenza, dallo sguardo che rende la donna o l'uomo oggetto di possesso. Questo versetto di Gesù vale per uomini e per donne, non è soltanto per uno o per l'altro, è per tutti, perché la concupiscenza ce l'abbiamo tutti, non ce l'ha soltanto l'uomo. La concupiscenza non è una semplice emozione. Il peccato è un atto della volontà che si compie partendo dal desiderio disordinato. E questo desiderio nasce dal cuore perverso. L'occhio rivela ciò che già c'è nel cuore. E poi sul divorzio Gesù restringe e corregge la prassi mosaica, quella del libello di ripudio. Chi ripudia la propria moglie la espone all'adulterio. E qui veniamo dinanzi ad una piaga che purtroppo oggi in questo mondo prende sempre più campo: quella dell'adulterio e quella del divorzio. Non è così che Dio ha stabilito sin dall'inizio. E infatti Gesù poi, nelle parole che ci vengono riportate da San Matteo, manifesta come il legislatore divino abbia voluto che l'uomo vivesse su questa terra. Avete udito? Ma io vi dico, c'è una giustizia superiore che è il frutto della grazia e dell'ascesi, che si traduce in purezza d'intenzione, dominio delle passioni e carità ordinata al fine ultimo. Dunque chi accoglie con rigore il suo sì sì, non no, intraprende il cammino della santità, chiamati a non vivere più come servi timorosi del peccato, ma a vivere come figli che amano la volontà del Padre, e quindi vivere come veri figli di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.